Al di là del libro, oltre il film, molto più che una colonna sonora.
Sinopsis.
Nella mia testa un sentiero di sassi porta l'uccello morto. Seppelliscimi, mi chiede. Avrei bisogno di terra. Terra nera e pesante. Una pala. Non ho che gli occhi. Li ho avuti al mercato delle pulci in cambio di qualche moneta straniera senza valore. Non mi hanno offerto altro. Perché mai è morto qui, dove non ci sono che pietre? Un bel fuoco potrebbe essere una soluzione. O delle grandi formiche rosse. Purtroppo è tutto così caro. Per una scatola di fiammiferi bisogna lavorare mesi. E le formiche sono carissime nei ristoranti cinesi.
Il libro.
Genere.
Romanzo.
Titolo.
Ier.
Autore.
Agota Christophe.
Anno e luogo di pubblicazione.
1995, Francia.
Casa editrice.
Editions de Seville.
Traduzione.
Marco Lodoli.
Struttura.
Il romanzo è diviso in 7 capitoli, ognuno dei quali accompagnato da un sogno, un onirico viaggio pregno di simbolismi che descrive passo dopo passo lo stato d'animo del protagonista.
Il film.
Titolo.
Brucio nel vento.
Regista.
Silvio Soldini.
Paese.
Italia, Svizzera.
Anno.
2002.
Durata.
120 minuti.
Genere.
Drammatico.
Soggetto.
Agota Christophe.
Sceneggiatura.
Doriana Leondef.
Musiche.
Giovanni Venosta.
Curiosità.
Ad eccezione dei nomi dei due protagonisti, tutti gli altri nomi sono stati cambiati per dare più coerenza a tutta la storia, che invece lasciava protagonisti, luoghi e periodo storico senza il benché minimo riferimento.
In un tempo indefinito e in un luogo vago, un uomo venuto da un villaggio senza nome, di un paese senza importanza, è un poeta privo di illusioni, un essere rigido, calcolatore, scavato dalla miseria e dalla solitudine. Lavora in una fabbrica e quello che guadagna gli basta appena per le matite che usa per scrivere. Una mattina come tutte le altre mattine dei suoi 10 anni da straniero in questa terra che gli offre solo un posto da operaio, una mattina a Dalibor, in autobus, andando a lavorare, si addormenta e perde la fermata della fabbrica e così si ritrova al capolinea.
Monsieur, c'est le terminus.
Il capolinea è un posto dentro ad una specie di parco. C'è una strada che si inoltra tra gli abeti, c'è qualche casa che costeggia la strada. Dalibor inizia a camminare verso gli alberi. La pioggia è fitta, mista a neve, e il vento freddo gli percuote il petto, coperto solo dal suo camice blu di operaio. Cammina veloce, sempre più veloce, Dalibor tra gli abeti e sopra il fango. Cammina fino a correre, verso una cima. Urta alberi ad ogni passo, poi si ferma. Lancia la testa all'indietro, apre le braccia e si lascia cadere, affonda il viso nel fango gelato e non si muove più.
Sono morto così. Presto il mio corpo si è confuso con la terra.
Naturalmente non sono morto. Uno che passeggiava m'ha trovato, steso nel fango, nel bel mezzo del bosco. Ha chiamato un'ambulanza, mi hanno trasportato all'ospedale. Non ero congelato, soltanto zuppo. Avevo dormito una notte nel bosco, ecco tutto. No, non ero morto. Avevo solo una broncopolmonite quasi mortale. Sono dovuto restare 6 settimane in ospedale. Quando sono guarito dalla mia malattia ai polmoni, mi hanno trasferito nell'ala psichiatrica perché avevo voluto uccidermi. Ero contento di restare in ospedale perché non volevo tornare in fabbrica. Lì stavo bene, si occupavano di me, potevo dormire. Per mangiare potevo scegliere tra diversi menù. Potevo persino fumare nel piccolo salone. Potevo fumare anche quando parlavo con i medici.
Non si può scrivere la propria morte.
È lo psichiatra che mi ha detto così e sono d'accordo con lui. Perché quando si è morti non si può scrivere. Ma dentro di me penso di poter scrivere qualunque cosa, anche se è impossibile e anche se non è vera. In genere mi accontento di scrivere nella testa. È più facile. Nella testa tutto si srotola senza difficoltà, ma una volta scritti i pensieri si trasformano, si deformano e tutto diventa falso a causa delle parole. Ovunque mi trovi, scrivo. Scrivo mentre vado verso il bus, scrivo nel bus, nello spogliatoio degli uomini, davanti al mio macchinario. Il guaio è che io non scrivo ciò che dovrei scrivere, scrivo qualunque cosa, cosa che nessuno può comprendere, che nemmeno io comprendo. La sera, quando ricopio quello che ho scritto nella mia testa durante la giornata, mi domando perché ho scritto tutto ciò, per chi e per quale ragione.
Lin.
Lin non è che un personaggio inventato, non esiste.
La tigre, il pianoforte, gli uccelli?
Incubi, nient'altro.
Lei ha cercato di morire per colpa dei suoi incubi?
Se avessi veramente cercato di morire, sarei già morto. Volevo soltanto riposarmi, non potevo più continuare la vita così. La fabbrica e tutto il resto, l'assenza di Lin, l'assenza di speranza. Alzarsi alle 5 del mattino, andare, correre in strada per prendere il bus, 40 minuti di tragitto, arrivare nel quarto villaggio, tra le mura della fabbrica, brigarsi a infilare il camice grigio, timbrare in fretta davanti all'orologio, correre verso il proprio macchinario, metterlo in moto, fare il buco più rapidamente possibile, un altro buco, un altro, sempre lo stesso buco, nello stesso pezzo, 10.000 volte al giorno se possibile, è da quella velocità che dipende il salario, la vita.
È la condizione operaia ed è già fortunato ad avere un lavoro. Molta gente è disoccupata. Quanto a Lin, una graziosa ragazza bionda viene a trovarla tutti i giorni. Perché non potrebbe chiamarsi lei Lin?
Perché è Yolande e non si chiamerà mai Line. Io so che non è Line. Lei non è Line, è Yolande. Che nome ridicolo, non trova? E lei è ridicola quanto il suo nome. I capelli biondi, tinti, raccolti in cima alla testa. Le unghie dipinte di rosa, lunghe come artigli, i tacchi a spillo alti 10 centimetri. Yolande è piccola, molto piccola, signore. Così porta scarpe con tacchi 10 centimetri. È un'acconciatura ridicola.
Allora, perché continua a vederla?
Perché non ho nessun'altra. E perché non ho voglia di cambiare. Ho cambiato talmente tanto in un certo periodo che sono stanco. Comunque è sempre la stessa cosa. Una Yolanda vale un'altra. Vado da lei una volta a settimana. Lei cucina e io porto il vino. Non c'è amore tra di noi.
Da parte sua forse no. Ma che ne sa lei dei sentimenti che prova
Yolande?
Non voglio
saperne niente. I suoi sentimenti non mi interessano. Continuerò a vederla fino all'arrivo di Line.
Ci spera ancora?
Certo. So che da qualche parte lei esiste. Ho sempre saputo di essere venuto al mondo solamente per incontrarla. E per lei è lo stesso. Lei è venuta al mondo solo per incontrarmi. Si chiama Line, è la mia donna, il mio amore e la mia vita. Non l'ho mai vista.
Perché ha scelto il nome Lin per la donna che attende?
Perché mia madre si chiamava Lin e io l'ho molto amata. Avevo 10 anni quando è morta.
Mi parli della sua infanzia.
Me l'aspettavo, la mia infanzia. Tutti si interessano alla mia infanzia. Me la sono cavata bene con le sue domande idiote. Avevo la mia infanzia pronta per ogni occasione. La mia menzogna era davvero perfetta. L'ho già utilizzata parecchie volte. L'ho raccontata a Yolande, ai miei rari amici e conoscenti. Ed è la stessa storia che racconterò a Line. Sono un orfano di guerra. I miei genitori sono morti sotto i bombardamenti. Sono l'unico sopravvissuto della famiglia. Non avevo né fratelli né sorelle. Sono stato allevato in un orfanotrofio, come tanti altri ragazzini a quei tempi. All'età di 12 anni sono scappato dall'orfanotrofio. Ho attraversato la frontiera. È tutto.
È tutto?
Sì, è tutto. Non vado certo a raccontare a lui la mia vera infanzia.
Sono nato in un villaggio senza nome, in una nazione senza importanza. Mia madre era la ladra, la mendicante, la puttana del villaggio. Un uomo veniva spesso e non era un contadino come tutti gli altri. Non mi piaceva, avevo paura di lui.
Non aver paura, il maestro è gentile. Poi lo conosci già. Tobias!
Mia madre aveva appena 23 anni. Era bella. La più bella donna del villaggio. E io mi vergognavo di lei.
Buongiorno.
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 Entrate, bambini. Allora, mettetevi seduti, i più grandi dietro. Così i piccoli vedono. E mettete i cappotti sull'attaccapanni.
Queste sono le scarpe di mio fratello. Lui è il mio papà. E tuo papà che cosa fa? È un contadino?
Io non ce l'ho il papà, è morto.
Che brutto avere un papà morto, proprio non mi piacerebbe.
Basta chiacchiere, bambini. Adesso vi do i libri e la lista delle cose da comprare.
Tu in che classe sei?
Prima.
Anch'io.
Ah, sei qui. Che cosa c'è, Tobias?
Mia mamma non sa leggere, non abbiamo soldi.
Lo so. Ecco, ora vai a casa. Stasera farò un salto da voi.
Arrivava. Si chiudeva nella stanza con mia madre. Era il solo a chiudere la porta quando si scopava mia madre.
Deve continuare gli studi. Ha un'intelligenza superiore alla media.
Lo sai bene che non ho soldi.
Posso... Può... Potrebbe diventare avvocato oppure medico. Gli troverò un posto in collegio. Mio figlio maggiore è già là. Non c'è niente da pagare. E per le piccole spese ci penserò io.
Sì, ma se se ne va io resto sola. Adesso che è grande può cominciare a portare i soldi a casa.
Non voglio che lui diventi un contadino o un mendicante come te.
Vuoi portarmelo via ora che inizio a diventare vecchia?
Credevo che avessi tenuto il bambino perché lo amavi. E perché mi amavi.
Certo che ti amavo, Dalibor. E ti amo ancora. Ma ho bisogno di Tobias. Non posso vivere senza di lui.
Se l'ami veramente, esci dalla sua vita. Per lui sarai sempre soltanto un peso. Una vergogna per tutta la vita. Vattene di qui, vai in città, vattene. Ti pago il viaggio, sei ancora giovane. Potrai guadagnare quello che vuoi 10 volte di più che con questi contadini pidocchiosi.
Volevo che crescesse vicino a suo padre. Lo sai.
So solo che in tutto questo tempo tutto il villaggio ti è passato sopra.
E come avrei potuto vivere?
Ti ho sempre aiutata.
Sì, abiti vecchi, scarpe vecchie. Bisognava anche mangiare.
Ho fatto quello che ho potuto. Non sono che un maestro di paese e ho 3 figli.
Tu non mi ami più.
Come sempre sono rimasto solo in cucina. Dalla camera mi arrivavano quei soliti rumori che detestavo. Nonostante tutto, facevano ancora l'amore. Li ascoltavo, tremavo sul pagliericcio, sotto la coperta, e tutta la cucina tremava insieme a me. Le mie mani cercavano di riscaldare le mie braccia, le mie gambe, la mia pancia, ma non c'era niente da fare. Ero scosso da singulti che non potevano uscire dal corpo. Sul pagliericcio, sotto la coperta, avevo improvvisamente capito che Dalibor era mio padre e che voleva sbarazzarsi di mia madre e di me. I denti mi battevano, avevo freddo. Dentro di me sentivo crescere l'odio contro quell'uomo che pretendeva di essere mio padre e che mi chiedeva di abbandonare mia madre nello stesso momento in cui lui l'abbandonava. Un vuoto si è installato in me. Ne avevo abbastanza, non volevo più niente, né continuare gli studi, nel lavorare dei contadini che venivano tutti i giorni a fottere mia madre. Non avevo che un desiderio: partire, andare, morire, era uguale. Volevo allontanarmi, non tornare più, scomparire, dissolvermi nel bosco, nelle nuvole, non ricordare più, dimenticare, dimenticare. Ho preso dal cassetto il coltello più grande, il coltello per tagliare la carne. Sono entrato nella stanza. Dormivano. Lui steso su di lei. La luna li rischiarava. Era la luna piena, una luna immensa. Ho affondato il coltello nella schiena dell'uomo. Mi ci sono appoggiato sopra con tutto il mio peso affinché penetrasse bene e attraversasse anche il corpo di mia madre. Dopodiché sono partito.
Ho camminato per settimane. Andavo dove il sole tramontava. Sapevo che c'erano altri paesi a ovest, paesi diversi dal nostro.
per strada, chiedevo la carità. Un giorno la polizia mi ha arrestato. Mi hanno messo in un riformatorio. Non mi chiamavo più Tobias Horvat. Con i nomi di mio padre e di mia madre mi ero fabbricato un nuovo nome. Dalibor Liška.
Oggi ricomincio la corsa idiota. Mi alzo alle 5 di mattina, mi lavo, mi faccio la barba, mi preparo un caffè e vado. Corro fino alla piazza principale, salgo sul bus e chiudo gli occhi. E tutto l'orrore della mia vita mi salta al collo. Il bus si ferma 5 volte. Una volta ai confini della città e una volta in ogni villaggio che attraversiamo. Il quarto villaggio è quello in cui si trova la fabbrica, dove lavoro da 10 anni. Una fabbrica di orologi. Mi prendo il viso tra le mani, come se dormissi, ma lo faccio per nascondere le lacrime. Piango. Non voglio più il camice grigio, non voglio più timbrare, non voglio più mettere in moto il macchinario, non voglio più lavorare. Mi infilo il camice grigio, timbro ed entro nel reparto. I macchinari sono accesi, anche il mio. Non ho che da sedermici davanti, prendere i pezzi, metterli nel macchinario, premere il pedale. La fabbrica di orologi è un edificio immenso che domina la vallata. Tutti quelli che ci lavorano abitano in quel villaggio, tranne qualcuno che, come me, viene dalla città. Non siamo tanti, il bus è quasi vuoto. La fabbrica produce pezzi di ricambio e pezzi semilavorati per altri stabilimenti. Nessuno tra noi potrebbe assemblare un orologio completo. Quanto a me, con il mio macchinario faccio un buco in un certo pezzo. Lo stesso buco nello stesso pezzo da 10 anni. Il nostro lavoro si riassume in questo. Mettere un pezzo nel macchinario, pigiare sul pedale. Con questo lavoro guadagniamo giusto i soldi per mangiare, per abitare da qualche parte e soprattutto per poter ricominciare il lavoro l'indomani. Faccia chiaroscuro, nell'immensa officina i neon sono costantemente accesi. Dagli altoparlanti si diffonde una musica dolce. La direzione ritiene che con la musica gli operai lavorino meglio. C'è un omino, operaio anche lui, che vende sacchetti di polvere bianca, tranquillanti che il farmacista del villaggio prepara per noi. Non so che roba è, a volte ne compro un po'. Con quella polvere la giornata passa più veloce, ci si sente un po' meno infelici. La polvere non è cara, quasi tutti gli operai la prendono. È tollerata dalla direzione e il farmacista si arricchisce.
Tornando a casa, Dalibor trova un avviso nella cassetta della posta. Municipio, Tribunale Correzionale. Il tribunale lo convoca per fare l'interprete in un processo contro un profugo del suo paese. All'ora fissata, Dalibor si presenta in tribunale. La donna che lo accoglie è molto bella. È così bella che Dalibor ha voglia di chiamarla Line. Ma è troppo severa per essere Line. È inaccessibile. Neanche quando la bacia e quando la spoglia, Dalibor ha dubbi. È bella. È la più bella donna che abbia mai incontrato in tutta la sua vita. Ma non è Lynn. Non sarà mai Lynn. Like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Neanche Vera è Lynn. Vera, la ragazza che lavora al bistrò, è una compatriota e l'ha conosciuta per via del processo nel quale Dalibor si è trovato a fare da interprete. Ora, grazie a quel processo, Dalibor frequenta tutto un gruppetto di immigrati della sua stessa nazione e si ritrova ad accompagnare Vera a casa tutte le sere. Vera vive con sua sorella, che è sposata con Pavel, il quale ha chiesto a Dalibor di fargli questo piacere, di andare a prendere Vera al bistrò quando finisce di lavorare. Ha solo 19 anni Vera, Pavel si preoccupa per lei. In quei tragitti Dalibor pensa che potrebbe sposarla Vera, basta solo rompere con Yolande, con la quale quasi neanche parla più. Poi ci ripensa, non può sposare Vera, perché Line potrebbe arrivare da un momento all'altro.
Pavel.
Vera è morta. Ho sfondato la porta. C'era un odore tremendo. Era stesa sul letto. Si è avvelenata con i sonniferi. È colpa mia. Non dovevo partire. Non dovevo lasciarla qui da sola. Colpa mia.
Non è colpa di nessuno.
Non capisci niente. Sei un imbecille. Sei solo capace di stare lì a guardare. Ma non vedi niente. Non credi niente. Apri gli occhi, Dalibor.
Vera è in buona compagnia. Altri l'hanno seguita. Mirko si è tagliato le vene nella vasca da bagno. Magda ha pelato le patate e le carote, poi ha aperto il gas.
Vous les étrangers, vous faites tout le temps des collectes pour les couronnes de fleurs.
On s'amuse comme on peut.
Sono stanco. Ieri sera ho scritto ancora, bevendo birra. Le frasi mi girano nella testa. Penso che la scrittura mi distruggerà. Come al solito prendo il bus, come sempre. Chiudo gli occhi. Arriviamo al primo villaggio. La vecchia che distribuisce i giornali viene a prendere il pacco. Deve consegnare quei giornali a tutti gli abitanti del villaggio, prima delle 7 di mattina. Una giovane donna con un bambino in braccio sale sul bus. Da quando lavoro in fabbrica nessuno è salito a questa fermata. Sul bus oggi è salita una donna e questa donna si chiama Line. Non la Line dei miei sogni, non la Line che aspettavo, ma la Line reale, quella piccola peste di Line che ha già avvelenato la mia infanzia. Quella che notava come io portassi i vestiti e le scarpe di suo fratello maggiore e che lo faceva sapere a tutti. Quella che mi dava anche da mangiare del pane e dei biscotti, che io avrei tanto voluto rifiutare, ma durante la ricreazione avevo troppa fame. Line diceva che bisognava aiutare i bambini poveri, erano i suoi genitori a dirglielo, e io ero il povero che Line si era scelto. Avanzo fino al centro del bus per osservare meglio Line. Sono 15 anni che non la vedo, non è cambiata molto, è sempre pallida e magra, i suoi capelli sono un po' più scuri di un tempo, sono legati sulla nuca con un elastico. Il viso di Line non è truccato, i suoi abiti non sono né molto eleganti né molto alla moda. No, Line non è affatto una bellezza. Fissa il vuoto oltre il finestrino, poi il suo sguardo scivola per un istante su di me, ma si distoglie subito. Sa sicuramente che ho ucciso suo padre, mio padre, nostro padre e forse anche mia madre. Bisogna che Line non mi riconosca, potrebbe denunciarmi come assassino. Sono passati 15 anni, senza dubbio c'è la prescrizione. D'altronde lei cosa sa? Almeno sa che abbiamo lo stesso padre? Che avevamo lo stesso padre? E lui è morto? Il coltello era lungo, ma aveva incontrato una grande resistenza nel corpo di quell'uomo. Mi c'ero appoggiato con tutte le mie forze, ma avevo solo 12 anni ed ero malnutrito, debole, non pesavo niente. Non avevo conoscenze anatomiche, e avrei anche potuto non toccare alcun organo vitale. Arrivati davanti alla fabbrica, scendiamo. L'assistente sociale attende Line, l'accompagna all'asilo nido. Entro nel reparto, metto in moto il mio macchinario e quello va come non è mai andato. Canta, scandisce. Line è qui, Line è arrivata. Fuori gli alberi danzano, il vento soffia, le nuvole corrono, il sole brilla. Fa bel tempo, come in un mattino di primavera.
Allora era lei che aspettavo. Credevo di aspettare una donna sconosciuta. Bella, irreale. Invece è la vera Line che è arrivata.
Dalibor in autobus, a pochi sedili dalla sua Line, sbucata dal buco nero del suo passato. Dalibor la insegue guardingo. Per strada, mescolandosi fra i bambini e nascondendosi nel portone di ogni chiesa. Di sera, col vento e con la pioggia, Dalibor insegue la sua Line, per vedere dove quel pezzo del suo passato ha preso posto in questo presente straniero.
Per favore, non mi segua più, le prego.
Io non la seguo più. In cambio però pranzeremo insieme.
Tutti i giorni.
Perché no? Siamo connazionali. Nessuno se ne stupirà.
Mio marito è molto geloso.
Non saprà niente. Come si chiama?
Christoph.
Fa il fisico?
Uh-huh. Il ricercatore. Va all'università tutte le mattine e la sera lavora a casa.
Lei? Non si annoia? Non si muove mai di casa, non amici?
Come lo sa?
La osservo da settimane.
Anche la sera a casa.
Sì. Dalla finestra con un binocolo. Mi perdoni.
Non ho il tempo ad annoiarmi. La casa, la bambina, la spesa e il lavoro.
Suo marito non l'aiuta?
Lavora sempre. Solo il sabato, mentre vado in città a fare le spese, tiene Anichka.
La prego, non torni più da quel parrucchiere. È terribile quello che ha fatto ai suoi capelli.
Nessuno l'ha chiesto la sua opinione.
Aspetti! La prego, mi scusi, ha ragione. Continui pure.
Continuo cosa?
Il sabato suo marito tiene la bambina e lei va a fare spese.
Sì, la tiene accanto a sé mentre lavora. Se piange troppo le dà un po' di tè, non la cambia, non la culla, sostiene che piangere ai bambini fa bene.
Non deve essere facile per lei.
Finirà presto, torneremo a casa nostra all'inizio dell'estate.
No!
Cosa le prende? Impazzito?
Certo, ripartirà. Ma io sopporterò malissimo la sua partenza.
E perché mai?
È una lunga storia. Lei somiglia a una ragazzina che non vedo da 20 anni. Eravamo compagni di scuola.
Anch'io non vedo da 20 anni un ragazzo che veniva a scuola con me.
Come mai?
Un giorno è sparito. È partito con sua madre per la città. Nessuno li ha visti più.
Né il ragazzo né la madre?
No. La madre era una prostituta e ricordo bene il giorno che sono partiti perché... Mio padre quella sera è stato accoltellato vicino al cimitero da un vagabondo che gli aveva rubato il portafoglio. In qualche modo è riuscito a trascinarsi fino a casa. Mia madre gli ha curato la ferita e l'ha salvato lei.
E Tobias non l'ha più rivisto?
Non ho detto che si chiamava Tobias.
Vedi, Lina, ti ho riconosciuta subito. Dal primo giorno, appena sei salita sull'autobus.
Tobias. Sei tu. Perché? Perché hai cambiato nome?
Perché ho cambiato vita. E poi... il mio nome mi sembrava ridicolo.
Forse la storia sta per cambiare, perché questa è la prova che Dalibor, la sua Lynn, non l'ha aspettata invano. Forse neanche quel buco al posto del passato di Dalibor è poi così nero.
Non ti ho mai chiesto di tua madre. Siete partiti insieme?
No, io sono partito prima. Non ho saputo più niente di lei. È una parte della mia vita che vorrei cancellare completamente. Qui nessuno sa da dove vengo.
Certo. Deve essere strano non sapere nemmeno chi è tuo padre.
Ti sbagli, Lina, lo so molto bene, ma non posso dirlo.
Perché è un segreto?
Sì.
Anche per me.
Anche per te. Soprattutto per te.
Poi ho raggiunto mio fratello maggiore in città, nel collegio dove mio padre avrebbe voluto mandare anche te. 2 anni dopo è venuto anche mio fratello più piccolo. Poi siamo andati all'università. Lucas è diventato avvocato. Peter medico. E tu? Niente. Perché Tobias?
Perché solo diventando niente si può diventare scrittori.
Come? Scusa, non capisco. No, che vuoi dire? Tu non pensi che per diventare uno scrittore bisogna essere molto istruiti? Che bisogna aver letto molto e scritto molto?
Io leggo molto e scrivo molto. Per diventare uno scrittore bisogna solamente scrivere.
Solamente? Allora mi metterò a scrivere anch'io. Una volta a casa, quando Anichika comincerà ad andare a scuola, scriverò.
E che cosa scriverai?
Forse la storia di un grande amore impossibile.
Perché è impossibile?
Non lo so, non ho ancora cominciato.
Il tuo libro sarà falso, Lina.
E tu che ne sai?
Non sai tutto. Non sai niente, non potrai mai scrivere la nostra storia.
Perché? Forse tra noi due esiste una storia.
Questo dipende da te, a meno che tu non abbia un'altra storia d'amore impossibile.
No, non ce l'ho, ma posso sempre inventarne una.
Non c'è niente da inventare. Io ti amo, Line, e anche tu mi ami, lo sai.
Anch'io ti amo, Tobias. Ma sono sposata e ho una figlia.
Altrimenti mi sposeresti.
Per diventare la moglie di un operaio lavorare tutta la vita in fabbrica.
Lo so, non sono che un operaio. Di padre sconosciuto e madre puttana. Anche se diventassi uno scrittore sarei sempre un buono a nulla. Senza cultura, senza educazione. Un figlio di puttana, vero? Dovrei dirle tutto. Per farle male come lei mi fa male. Dirle almeno che ho il suo stesso padre, colto e di buona famiglia. Dovrei dirglielo.
L'indomani mattina Lina sale sul bus. Si siede accanto a me. Siamo quasi soli, non ci sono che pochissimi viaggiatori. Nessuno ci guarda, nessuno si interessa a noi.
Ho parlato di lei, di te, a mio marito, a Christoph. È contento che io non sia sola in fabbrica. Io ho un po' mentito. Non gli ho parlato di tua madre. Gli ho detto che eri un lontano cugino che viveva nella capitale e che eri un orfano di guerra. Vorrebbe fare la tua conoscenza, vorrebbe che ti invitassi a casa nostra.
No, non subito. Bisogna ancora aspettare.
Aspettare cosa?
Aspettare l'aver fatto di nuova conoscenza, noi due. A mezzogiorno mangiamo insieme. Ogni mezzogiorno. La mattina viaggiamo insieme. Ogni mattina. Anche la sera. Soffro soltanto durante il fine settimana, perché non lavoriamo. Domando a Lina il permesso di accompagnarla nella sua spesa del sabato. L'aspetto sulla piazza principale. La seguo nei negozi. Le porto i pacchetti. Poi andiamo a bere un caffè nel bistro dei rifugiati. Poi Lina prende il bus e ritorna al villaggio, da suo marito, da sua figlia. Non la seguo più. Non ne posso più di vederla coricarsi accanto a suo marito tutte le sere. Rimane da riempire la domenica. Dico a Lina che l'aspetterò ogni domenica alle 3 del pomeriggio, sul ponticello di legno che porta al bosco. Se può venire fin là con sua figlia per una passeggiata, io ci sarò. L'aspetto ogni domenica e ogni domenica lei viene. Passeggiamo con la bambina. A volte, siccome è inverno, Lina arriva tirando la piccola su di uno slittino. Trascino lo slittino fino in cima a un pendio. Lina e Annichka scendono insieme sullo slittino e io vado giù a piedi a recuperarle. Così non passa giorno senza che io veda Lina. Mi è diventato indispensabile. Le mie giornate alla fabbrica diventano giornate di gioia, i miei risvegli al mattino una felicità, il bus un viaggio intorno alla Terra, la piazza principale e il centro dell'universo. Lina non sa che ho cercato di uccidere suo padre, non sa che mio padre è suo padre, quindi posso chiederle di sposarmi. Qui nessuno sa che siamo fratello e sorella, neanche Lina lo sa, non ci sono ostacoli. Sgombro la seconda stanza, dove pensavo di sistemare il mio studio e preparo una cameretta per bambini, nel caso che Lina debba venire immediatamente ad abitare da me. Il marito di Lina deve assentarsi 2 giorni per partecipare ad una conferenza. Propongo a Lina di vederci la sera.
Non voglio che tu venga a casa. E non posso venire a casa tua, è troppo lontano, non posso lasciare la piccola sola troppo a lungo. Aspettami sul ponte. Quando Annichka si sarà addormentata io uscirò un momento, verso le 9.
Arrivo alle 8. Appoggio la bicicletta contro il parapetto del ponte. Mi siedo. Aspetto come tante altre sere. Potrei aspettare per ore, per giorni se fosse necessario. Non ho nient'altro da fare. Con l'aiuto del mio binocolo osservo Lina. Entra nella stanza sul retro. Mette a letto la bambina, spegne la luce. Apre la finestra, si affaccia, fuma. Lei non sa, non mi vede, ma sa che sono lì. Aspetta che la bambina si addormenti. L'orologio della chiesa suona alle 9. Piove. Poco dopo Lina è accanto a me. Ha i capelli coperti da un foulard, come lo portano le donne nel nostro paese. Solo mia madre non portava foulard né cappello. Aveva capelli bellissimi, anche sotto la pioggia. Lina si getta tra le mie braccia. La bacio sulle guance, sulla fronte, sugli occhi, sul collo, sulla bocca. I miei baci sono bagnati di pioggia e di lacrime. Riconosco le lacrime sul viso di Lina perché sono più salate delle gocce di pioggia. Perché piangi?
Sono stata cattiva con te, Dalibor. T'ho detto che non ti sposerò mai a casa di tua madre, ma non è colpa tua. Non puoi farci niente. Avresti dovuto arrabbiarti e decidere di non rivedermi mai più.
Ci ho pensato, Lina. Ma non ne ho avuto la forza. Io dipendo totalmente da te. Se avessi deciso di non rivederti più, sarei morto. Non posso arrabbiarmi con te, anche se mi fai male. So che mi disprezzi, ma ti amo abbastanza per sopportare. La sola cosa che non potrei sopportare è che tu rientrassi nel nostro paese con Christophe.
Eppure ciò che farò fra pochi mesi.
Non sopravviverò, Line.
Certo che sopravviverai, Dalibor. D'altronde, non devi fare altro che rientrare anche tu e potremo continuare a vederci.
Di nascosto? Alle spalle di tuo marito?
Non c'è altra soluzione. Se mi ami, torna con noi. Resta con me. Nulla te lo impedisce.
Oh sì, invece. Tante cose. Mon Pierre, sur la campagne endormie, le la stringo a me. La bacio sulla bocca a lungo, molto a lungo. Mentre i lampi ci illuminano, il tuono romba e un immenso calore mi invade. Io eiaculo, stretto contro Line. Arriva al primo villaggio. Come al solito la vecchia prende il pacco dei giornali. Line sale. Si siede accanto a me. Prende la mia mano nella sua, come fa da settimane, e per la prima volta posa la testa sulla mia spalla. Viaggiamo così, senza parlare, fino alla fabbrica. Una volta arrivati, Line non si muove. Penso che dorma. La scuoto dolcemente. Lei cade dal sedile. Prendo la piccola tra le braccia e grido: «Chiamate un'ambulanza!» Portano Line dall'assistente sociale della fabbrica. Telefonano all'ospedale. Una donna dell'asilo nido si occuperà della bambina. Salgo con Line sull'ambulanza. Mi chiedono se io sia suo marito. Rispondo di sì. Tengo le mani di Line tra le mie. Cerco di riscaldarle. Durante il tragitto, Line riprende conoscenza.
Che è successo, Dalibor?
Niente di grave, Line. Sei caduta.
Dov'è Anichka?
C'è chi si occupa di lei. Non stare in pensiero.
Ma che cosa ho? Non mi fa male niente, mi sento bene.
Di sicuro non è niente di grave, un semplice malore. Arrivati all'ospedale mi dicono di tornare a casa, che mi telefoneranno. Rispondo che non ho il telefono, che intendo aspettare. Aspetto un paio d'ore, poi arriva un giovane medico, sorride. Mi dice di tornare a casa tranquillamente, che mia moglie non è malata. È semplicemente incinta, ecco tutto. Probabilmente domani potrà andare via. Mi dicono di venirla a prendere verso le 2 del pomeriggio.
Il giorno dopo Dalibor riprende il bus perché deve tornare al lavoro. La sera passa davanti alla casa di Line per vedere se è tornata dall'ospedale, ma non c'è nessuna luce in camera. 3 giorni dopo Line non è ancora tornata. Dalibor non osa andare all'ospedale, non osa farle visita. Non è suo marito. Per lei non è che un estraneo. Con lei non ha nessun legame, tranne il fatto che la ama. Tranne il fatto che è suo fratello, ma questo Line non lo sa. Il 4° giorno Dalibor telefona in ospedale. Gli dicono che Line è sempre lì, che non uscirà prima di domenica. Il sabato pomeriggio compra un mazzo di fiori. Dalibor pensa di lasciarlo a Line in portineria. Poi pensa al marito Christophe e per la strada offre quei fiori a una donna sconosciuta. La domenica passa la giornata davanti all'ospedale, nascosto tra gli alberi del giardino. Verso le 4 la piccola automobile dell'assistente sociale si ferma all'entrata. Poco dopo Lina esce dall'ospedale e si siede accanto all'assistente. Christoph non è andato a prendere sua moglie. La sera, dalla finestra, Dalibor vede Christoph al tavolo come sempre, nella stanza davanti. Nell'altra stanza, Line si occupa della bambina. Il lunedì mattina, Line sale sul bus. È più magra e più pallida che mai. Si siede accanto a Dalibor. Piange.
Ho abortito. Christoph credeva che il bambino fosse tuo. Gli ho detto che non avevamo mai fatto l'amore. Ma non mi ha creduto. Lo odio. Sono sicura che è un'altra. La sera arriva sempre più tardi. Appena torneremo a casa divorzieremo.
Lascialo andare via da solo. Resta qui con me. Puoi venire a casa mia con Anichka, anche questa sera. È tutto pronto da tempo. È tanto che vi aspetto. Staremo sempre insieme, faremo tanti bambini, tutti quelli che vuoi.
Per lasciarli dalla mattina alla sera all'asilo?
Che c'è di male? Avranno giochi, compagni, amici.
Ma non una famiglia, Tobias. Saremo sempre degli stranieri qui.
Quando si lascia il proprio paese è normale che sia così. Ma se è vero che mia mi resta.
Io ti amo, Tobias. Ma non posso restare, no?
Se partissi con te, mi sposeresti?
Sono solo a casa. Guardo la cameretta per la bambina e i giocattoli, la vestaglia di seta che avevo comprato per Line. Non c'è più niente da fare. Ho provato di tutto. L'impotenza è il più terribile dei sentimenti. Posso solo bere birre su birre, fumare una sigaretta dopo l'altra, restare seduto senza pensieri, senza desideri. È tutto finito. Line non verrà da me. Presto partirà con un uomo che non ama. Penso che sarà infelice, che non amerà mai un altro uomo. Più tardi vado in cucina per mangiare qualcosa. Tiro fuori dal frigo un pezzo di lardo. Prendo un tagliere e un coltello per affettare il lardo. Taglio due fette, poi mi fermo. Fisso il coltello che tengo in mano. Lo asciugo, lo faccio scivolare nella tasca interna della giacca. Mi alzo, esco da casa, salgo sulla bici. Pedalo con rabbia, so che sono pazzo. So che questo non aggiusterà niente. Ma è necessario che io agisca, che faccia qualcosa. Non ho più niente da perdere e Christoph merita la morte. Deve essere punito per aver costretto la sua donna a sbarazzarsi del bambino che portava e di cui lui era il padre. Avrei preferito fosse mio il bambino, ma non era così. Alle 8 di sera sono di fronte alla casa di Line. Nella camera davanti non c'è luce. Line deve essere in cucina o nell'altra camera con Anichka. Le strade sono vuote. Nessun passante. Mi siedo sui gradini di una scala e aspetto. Christoph arriva verso le 11 con l'ultimo bus. Gli sbarro il passo davanti alla porta di casa. Mi chiede cosa voglia. Voglio punirla per quello che ha fatto subire a Line. Il figlio era suo, Christoph, non il mio. Tiro fuori il coltello dalla giacca e glielo infilo nella pancia. Non riesco a estrarlo. Christoph si arrotola attorno alla lama, si accascia. Lo lascio lì per terra. Riprendo la mia bici e fuggo, con le sue urla atroci nelle mie orecchie.
È morto?
No, no. È in ospedale. La ferita non è profonda. Non ti ha denunciato ad una condizione. Che dopo il divorzio io gli lasci Anichka.
Ha dichiarato di essere stato aggredito da uno sconosciuto e appena uscirà partire.
Non avresti dovuto accettare. Non mi importa niente d'andare in prigione.
Volevo risparmiarti la prigione, Tobias. Ho accettato perché ti amo. E se anche tu mi avessi amato veramente, te ne saresti andato via, lontano, e io ti avrei dimenticato.
Io no! Io non ti avrei mai dimenticato!
Avresti incontrato un'altra donna!
Nessuno sarebbe stata te! Nessuno sarebbe stata Line!
Io mi chiamo Caroline! Line è una delle tue invenzioni! Tutte le donne della tua vita si chiamano Line!
No! Tu sola!
Non le ho detto che sono suo fratello. Non le ho detto che avevo cercato di uccidere nostro padre. Quanto alla mia vita, si può riassumere in poche parole. Line è arrivata e poi è ripartita. Nella mia testa le dico ancora che già al tempo della nostra infanzia tu eri brutta e cattiva. Ho creduto di amarti, mi sono sbagliato. No, no, Line, no. Io non ti amo. Né te né nessuno, né niente, né la vita. 2 anni dopo la partenza di Caroline è nata mia figlia Line. 1 anno più tardi è nato mio figlio Tobias. La mattina li lasciamo all'asilo nido, li riprendiamo la sera. Mia moglie, Yolande, è una madre esemplare. Lavoro sempre alla fabbrica di orologi. Al primo villaggio nessuno sale sul bus. Non scrivo più.
Nel vento, un film di Silvio Soldini
e un libro di Agota Christoph.
Comunque il finale del film potevamo mettercelo invece che quello del libro.
Possiamo letteralmente quello più bello dei due.
Beh, quello più bello è quello del film, no? Che ma si sposa, no?
Ma è più bello?
Certo che è più bello, io dico.
Ma è una favola.
Ma che favola?
Mica la Biancaneve.
Il lieto fine, scusa. Il lieto fine lo spettatore se lo merita, no? Voglio dopo un'ora e mezza.
Il lieto fine nei film è devastante, proprio.
No, non è vero, nei film normali sì, ma in questo dopo un'ora e mezza.
Normale, vabbè, giustamente questo.
Questo è un po' peso.
È subnormale, diciamo.
No, non è subnormale, è bello, però carica un pochino lo spettatore di una malinconia. Quindi gli dai il lieto fine così lo spettatore lo riscatti, no?
Cioè,
no, tu c'hai voluto mettere proprio la mazzata finale.
Ma per riscattare quei 2 spettatori che c'erano, non è che ci voleva tanto.
Ma non erano 2, ma non lo vedi? Guarda sulla schermata, c'è stato il piccolo schermo.
No,
che c'è stato? Che cos'è?
No.
Che cos'è?
È radiovisione.
Non è.
Non siamo noi il piccolo.
Siamo noi.
No, non minimamente.
Non mi risiedo.
Il picco ci sarà settimana prossima con il prossimo libro e romanzo, cioè film e romanzo.
Febbre a 90, che può essere,
no?
fa pensare solo a, che ne so, cose brutte, cose frutto libero, birra, stare con la panza scoperta davanti alla televisione grattandosi le palle, ecco, questo fa pensare.
Certo.
Che
bello questo.
Questo è bello, sì, è bello. Io dico un po' di poesia, capisco che tu sei completamente a pulso.
Sì, prova di poesia. Bocca a capo. Sei un po', eh? Ciao.